Ed è un settore, quello zootecnico, ampiamente doppato dagli aiuti ai produttori. Ricordiamo infatti che all'inizio dell'anno ci fu la notizia della decisione del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, di stanziare per il comparto oltre 200 milioni di euro all'anno. Si tratta di fondi europei nella programmazione 2014-2020 che dovevano andare ai produttori di carne. Intanto però l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo saltare qualche nervo, oltre che traballare qualche scontrino. È il caso di un macellaio di scorzè a Venezia, un certo Mauro Bortolato, che ha tappezzato la vetrina del suo negozio di cartelli sui quali enumera tutte le piaghe del paese, quindi denuncia le verdure, il pesce, l'aria, i politici, gli industriali, le banche, dice che tutto questo fa male, quindi perché non mangiare carne quando praticamente tutto ci sta facendo male. Pubblicheremo questa folcloristica vetrina nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Resta la sensazione che aver inscritto la carne tra gli alimenti cancerogeni stia veramente creando una specie di psicodramma nel settore. E per le persone appassionate di birra c'è una buona notizia: la Guinness diventa vegan friendly e per la prima volta dopo 256 anni di storia la società smetterà di utilizzare le vesciche di pesce nei suoi filtri. La notizia arriva dopo una lunga campagna e diverse petizioni online portate avanti da vegani amanti della birra, contrariati dal fatto che molti produttori non sono tenuti a comunicare l'utilizzo della colla di pesce sulla bottiglia. L'uso della colla di pesce non influenza infatti il gusto della birra, aiuta però a velocizzare il processo di sedimentazione. Dunque, a partire dal 2016, la Guinness assicura che il suo marchio troverà un nuovo modo per farlo. E intanto, mentre continuiamo a porci la questione di come uscire dal sistema carnista, ma non abbiamo ancora ben chiaro quale può essere l'exit strategy sia dal punto di vista politico che dal punto di vista produttivo, per chi non intende aspettare che cambi il mondo e sceglie di passare al cruelty free qui e ora, può tornare utile un libro scritto da Lucia Valentina Nonna, un libro intitolato Diario di una famiglia vegan, manuale pratico di un percorso consapevole. Roberta Marino, che abbiamo sfruttato all'inverosimile per mandare in onda questa puntata, ha intervistato anche questa nuova autrice.
Mi presento, sono Lucia, anche se tutti mi chiamano Lucy. Mi piace la musica dei Beatles, camminare scalza, i film di Woody Allen. Inizia così il racconto di Diario di una famiglia vegan, manuale pratico per un percorso consapevole, libro scritto quasi come un'autobiografia da Lucia Valentina Nonna. Lucia non è una filosofa, una nutrizionista, una scienziata. La sua storia, raccontata con un lessico semplice e immediato, in 27 brevi capitoli e in poco più di 80 pagine, è quella della scoperta, giorno dopo giorno, di convinzioni che traballano, di luoghi comuni da sfatare, di una realtà che si svela ai suoi occhi sempre più nitida. Il suo percorso di consapevolezza verso la scelta vegana è fatto di incontri che segneranno la vita, con l'amica Angela al corteo o con le mucche di Lidia, di momenti tragicomici, con la nonna che a tutti i costi vuole propinarle almeno la frittata, e di tutte quelle domande che, ammettiamolo, noi vegani ci siamo sentiti fare decine e decine di volte, sul genere de «sì, vabbè, ma il calcio dove lo prendi?». Lucia, insomma, è un po' di tutti noi, ed ecco cosa ha risposto quando le abbiamo chiesto il perché di un altro libro sulla scelta vegan.
Quello che ho voluto è stato di restituire proprio la mia esperienza pratica, quindi si tratta di un piccolo manuale adatto anche a persone che magari solitamente non amano leggere. Questo perché quando i miei lettori del blog labalenavolante.com mi chiedevano appunto consigli su libri da leggere, così spesso mi rendevo conto che si trattava di libri talvolta appunto molto, molto lunghi, voluminosi e complicati. E quindi ho pensato, perché no, scriviamo un libro in cui appunto ho raccontato la mia esperienza e quella della mia famiglia. Sono capitoli molto brevi di una o due pagine al massimo in cui sono partita, diciamo, dalle domande che mi sono fatta all'inizio di questo percorso, iniziato nel 2000, con la scelta innanzitutto di non mangiare più carne né pesce, poi proseguita con la scelta di diventare vegana. Nel libro c'è proprio chiaro il messaggio di quanto in realtà sia una scelta semplice, quindi non per poche persone, cosa che anch'io all'inizio pensavo fosse, diciamo, una cosa veramente difficile e per una nicchia comunque, e invece assolutamente non è così, quindi il messaggio credo che arrivi molto chiaro.
Diario di una famiglia vegan, manuale pratico di un percorso consapevole, di Lucia Valentina Nonna. Anima Edizioni, costo 10 euro, disponibile anche in ebook.
E non c'è transizione cruelty free che si rispetti che non contempli anche una piccola rivoluzione in cucina. Ma a darci una mano in questo specifico campo c'è il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che ha preparato la seconda puntata del suo tutorial in tre mosse per riorganizzare la produzione domestica di alimenti in chiave vegan. Nella prima puntata abbiamo parlato di ingredienti, stavolta si parla di attrezzi. Sentiamo.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Si è eccellente il vostro cuoco, si è eccellente il vostro cuoco. Che lo volli anch'io provar, che lo volli anch'io provar.
Approfondiamo il tema dei fondamentali con alcuni consigli sugli strumenti da tenere in cucina. Iniziamo con una premessa. Non importa avere 50 utensili per tipo, il mio consiglio è pochi ma buoni. Meglio un buon coltello affilato che un set a basso costo che comprende coltelli che non userete mai, col rischio di rallentare i tempi di preparazione o ancor peggio di tagliarvi. Parliamo prima di tutto di quello che io definisco l'invenzione più importante dopo il fuoco, cioè il frullatore a immersione. Sceglietene uno affidabile e potente, almeno di 600 watt. La sua capacità di emulsione sarà indispensabile nella preparazione di panna, maionese e creme vegan. Se andate a spulciare l'archivio delle ricette del pasto gentile, vedrete che quasi sempre questo utensile appare. Adesso passiamo ai coltelli. Visto che la nostra cucina non prevede operazioni barbare come il disossamento, possiamo lavorare bene anche con un solo coltello. Personalmente mi trovo molto bene sia col Santoku o il Nakiri, modelli giapponesi maneggevoli ed efficaci. Il secondo nasce proprio per il taglio delle verdure, ma anche un più conosciuto tranciante svolgerà degnamente il suo lavoro. Potete abbinare questo a uno spelucchino semplice o alla maduncino per le operazioni di pelatura o rifinitura. Infine, una buona lama seghettata sarà utile per panificati e alcune torte. Potete utilizzarli tutti su un tagliere. Per il mio trascorso biografico ho una passione romantica verso quelli di legno, che ormai sono considerati poco igienici e superati da quelli in polietilene, così come i mestoli. Certamente, nella vostra cucina non può mancare una frusta di media misura, un pennellino e un tarocco in silicone, conosciuto anche come leccapentole. Infine, procuratevi un setaccio a trama fitta e un panno di cotone non trattato, indispensabili nella produzione di latte vegetale e cagliati.
Why does my soul feel so bad?
chiusura, tre notizie che vengono dal resto del mondo. Una multinazionale messicana acquista Zoomarin a Roma, quindi Zoomarin Italia SPA, il primo parco a tema marino d'Italia, entra ufficialmente a far parte del gruppo Dolphin Discovery, la multinazionale più grande al mondo specializzata nel settore dei delfinari. Il gruppo, fondato a Cancun in Messico nel 1994, inizia un piano di espansione in Europa e si conferma come il più grande gruppo di parchi tematici del Messico e dell'America Latina. In Francia, 10 balene spiaggiate a Calais, solo 3 di queste si sono salvate. Un branco si è arenato sulla spiaggia, il porto francese di Calais affacciato sulla Manica, tristemente noto per l'emergenza migranti. Di nuovo si intrecciano le storie di animali umani e di animali non umani. 6 di questi mammiferi sono stati ritrovati morti. I pompieri, i membri della Lega per la protezione degli animali, hanno tentato di salvare gli altri 4. 3 balene sono riuscite a prendere il largo, la quarta invece non è sopravvissuta. Ultima notizia riguarda Israele: la castrazione dei gatti sta creando problemi in Israele perché è stata dichiarata contraria alla fede ebraica. Il ministro israeliano dell'agricoltura Uri Ariel intende espellere dal paese migliaia di gatti di strada per evitare di sterilizzarli, perché questo sarebbe contrario alla fede ebraica. I gruppi a tutela dei diritti degli animali sono insorti, ma Ariel vuole sospendere le campagne di sterilizzazione, sostenendo che la fede prevede di accudire gli animali, permettendo loro di riprodursi come qualsiasi altra creatura di Dio. Secondo il piano di Ariel, le migliaia di gatti che vivono nelle strade dovrebbero essere trasferiti in un altro paese, qualunque sia disposto ad accettarli. Possiamo trarne forse la conclusione che il laicismo giova a animali umani e non, così come per contro lo stato confessionale nuoce a tutti gli animali umani e non. Con questo abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Restiamo Animali tornerà in onda la prossima settimana. Stesse onde, stesso giorno, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.